State ascoltando Ultimo Piano.
È buono, vero? Senti com'è buono?
Cosa?
Il napalm, lo senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore. Mi piace l'odore del napalm al mattino.
Quel che ricordo meglio non è il mio momento estremo, una visione grigia, informe, piena di sofferenza fisica, di un disprezzo indifferente per l'evanescenza di ogni cosa. No, è il suo momento estremo che mi sembra di avere vissuto. Certo, lui fece anche l'ultimo passo, si spinse oltre il limite, mentre a me fu permesso di ritrarre il piede esitante. E forse la differenza è tutta qui, forse la saggezza, la verità, la sincerità sono interamente compresse in quel momento fugace in cui varchiamo la soglia dell'invisibile. Forse.
Ultimo Piano.
Caro Roger, al termine apocalisse ormai viene comunemente associato un immaginario visivo del tutto spettacolare e cinematografico. Nella comune percezione l'apocalisse coincide infatti sempre con la fine del mondo, con il mega cataclisma, il disastro, il drammone protoambientale, popolato da masse atterrite in fuga nell'immanenza del pericolo che incombe sul pianeta.
Già! Pare che ci troviamo regolarmente di fronte ad una sorta di ansiogena epifania, che si consuma nella visione infantile di una totale, con un grattacielo in fiamme, di una moltitudine inseguita da uno sciame di cavallette assassine o di un Boeing che si inabissa in un'orgia di grida disperate nel triangolo delle Bermuda.
Scusa Roger, sì? Ma com'è che adesso non mi scompare più nulla nel triangolone delle Bermuda, mentre negli anni 70 era tutto un cimitero di navi, aerei, barchette, motorini, deltaplani, sì, pure qualche bicicletta?
Cosa vuoi, Bert? Anche il marketing virale crea i suoi danni quando ti scappa di mano.
Ecco, infatti, insomma, pare proprio che l'intera umanità abbia smarrito il cervello nel rassicurante e fumoso buio di una sala cinematografica. E così l'apocalisse è divenuta un rito baracconesco, collettivo, che si esercita e esercita lo stesso fascino di un carrello della spesa lanciato in corsa sulle montagne russe.
Bello, scusa ancora, Bert, ma ste montagne perché sono russe e non, ad esempio, moldave, afghane, austriache o che so, tibetane? Non mi risulta che in Russia ci siano queste grandi vette.
Buono, oggi stai tranquillino e soprattutto sereno, che troppa attenzione ti fa male e lo sai poi che dobbiamo prendere la medicina.
Insomma, parlare di apocalisse è come stendere la trama di un rito pagano e scaramantico, di una natura umiliata e offesa che si ribella liberando il suo potenziale distruttivo, ma che poi si piega e si redime di fronte alle alte esigenze dell'essere umano.
Il mare e la terra si rivoltano all'uomo, la montagna lo investe, soffiano venti dalla forza devastante. Dall'universo piovono meteore vaste come il grande continente.
Oh là là.
Le grandi aree urbane, degenerate in gomorre capitalistiche, sono il bersaglio preferito di una grande madre vendicatrice, longa mano di un dio biblico incazzoso e implacabile che non perdona e non perdona mai.
La natura è sempre giustiziera, mentre l'uomo veste sempre i panni della solita innocente vittima. Peccato che l'esserino incolpevole sia invece un pericoloso, supponente, isterico, agguerrito, infestante parassita colonizzatore, che ha utilizzato tutte le risorse naturali, che ha disposto del territorio come ha voluto, che ha ignorato le morfologie dei luoghi e che se ne è bellamente infischiato delle potenziali conseguenze delle sue azioni.
Insomma, la solita vecchia storia uomocentrica del furbetto speculatore che si costruisce la villettina a schiera di pregio nel bel mezzo del greto del fiume alla prima piena alluvionale che gli devasta il salottino rococò, piange imprecando contro la natura matrigna e contro il destino cinico e baro. Insomma, una storiella veramente poco edificante, e dire che dovremmo almeno fare tesoro delle tristi esperienze del passato, che potremmo almeno considerare le nefaste e tragiche conseguenze delle nostre misere azioni.
Ed è proprio questo il punto. In questa strana innata tendenza del bipede a sublimare la propria precarietà esistenziale nel mega evento dal botto finale, troviamo un po' di tutto. Una bella dose di fatalismo, una presina di scaramanzia, un pizzico di santo scinismo, oltre ad una discreta dose di insensata e colpevole imbecillità. Ma quanta intelligenza e a memoria, vero?
Come molti di voi certamente sapranno, la parola apocalisse viene dal greco e significa scoprire, svelare. Al di là delle immagini che evoca o delle catastrofi cui il suo malgrado ha fatto da corollario, il termine indica più precisamente un evento destabilizzante che porti con sé una rivelazione.
Per essere davvero apocalittico, nel momento in cui sconvolge l'ordine delle cose, un evento deve chiarire e illuminare la vera natura di ciò che ha cessato di esistere. Insomma, deve essere autenticamente e intrinsecamente rivelatore.
Quindi, il valore, la valenza di una catastrofe apocalittica è che nel momento stesso in cui distrugge ogni cosa, ci permette di vedere quegli aspetti del mondo che la nostra società ha cercato di ignorare, magari nascondendoli dietro un velo.
I disastri apocalittici non si limitano quindi a radere al suolo città o a sommergere coste... Che dici?
Ma come dice David Brooks, spazzano via la superficie della società, il modo radicato di fare le cose. Portano alla luce le strutture di potere nascoste, le ingiustizie, i meccanismi di corruzione, le diseguaglianze non riconosciute.
Insomma, ci permettono di capire le condizioni che hanno portato alla catastrofe. Ad Haiti come in Giappone, al Vajont come a Stava, all'Aquila come nei campi di sterminio nazisti. In questo senso, l'Apocalisse è proprio come l'oscurità che si fa luce.
Ma non è del tutto agevole scrutare l'oscurità e decifrare le rovine. Servono perspicacia, allenamento e non poco coraggio. Bisogna allenarsi a vedere la luce dove luce non c'è. Ma bisogna assolutamente farlo, come dice Theodore Röttgen, solo in un'ora buia l'occhio comincia a vedere.
Nel mondo d'oggi in cui le stesse forze che ci espongono ai pericoli approfittano immancabilmente della confusione generata dai disastri per estendere la loro influenza e renderci ancora più vulnerabili, diventare un decifratore di rovine non è affatto una cattiva idea, anzi potrebbe diventare un'opzione indispensabile, un esercizio salutare e obbligatorio per chi pensa di essere invincibile e invulnerabile.
Una buona azione che peraltro potrebbe addirittura salvare la vita a noi e soprattutto anche a tante altre centinaia di persone.
Piano.